Dottoressa Zarelic, traduttore ufficiale, hai sempre tradotto tu le sue cose in italiano?
Io sono traduttore, come dire, per metà, l'altra metà della traduzione l'ha fatta Raffaella Marzano, qui accanto a me, è un lavoro a quattro mani, è ufficiale. Adesso siamo entrambi traduttori di Izzet Zarelic, delle poesie di Izzet Zarelic, siamo i traduttori ufficiali, se c'è un, non so se c'è un corpo che ci riconosce questo status.
Senti, tu dici che Izzet Zarelic ha introdotto nella poesia dei Balcani, della Jugoslavia, della Bosnia, uno stile colloquiale, uno stile parlato, uno stile narrato. C'è una minore o maggiore difficoltà a tradurre la poesia che ha queste caratteristiche?
Introdurre il linguaggio, diciamo, quotidiano nella poesia non è sicuramente una invenzione di Izzet Zarelic e soprattutto non può essere il suo merito per la poesia balcanica, che è un concetto molto vasto e non definito, direi così. Ma Izzet Zarelic è uno dei poeti che ha partecipato, come dire, ha fatto parte di un certo movimento nella poesia jugoslava, soprattutto quella serbo-croata tra la Slovenia e la Macedonia, quell'area linguistica, che allora lui ha fatto parte di questo movimento, io lo dico così, per la chiarezza delle parole, per le parole stesse. In questo senso lui è uno dei più importanti poeti di questa avanguardia della lingua serbo-croata, nella seconda metà del Novecento. Izzet Zarelic è stato uno dei più famosi e amati poeti di quest'area linguistica. Adesso la situazione linguistica lì è purtroppo tale che non si sa nemmeno come si chiama questa lingua, che non si sa nemmeno come si chiama la letteratura, quella letteratura bosniaca o serbo-croata o
Balcanico.
una situazione molto tragica anche, ma è sempre una parte della catastrofe culturale che da 10 anni ha distrutto tutta la cultura della ex Jugoslavia, e questa situazione ha trovato, questa catastrofe ha trovato molto appoggio anche all'estero, ma questo è un altro tema.
Senti, questo libro raccoglie poesie che appartengono a raccolte diverse. Sono state assemblate, c'è stata una scelta di fondo. Con quale criterio avete scelto quali poesie prendere da quale raccolta precedentemente uscita?
Noi abbiamo fatto sempre, diciamo, una consultazione tra noi, tra Sergio Iaguli, il direttore della collana, e Raffaella e me. siamo messi d'accordo per le poesie che ci piacevano, semplicemente le abbiamo messe in un ordine cronologico e oggi, un mese dopo l'uscita del libro, a noi piace quest'ordine, se posso dire il nome di Sergio e Raffaella, e adesso ci piace anche di più. Ecco, è semplice, abbiamo scelto queste poesie, poi abbiamo provato di, come dire, di evitare le poesie, di tradurre le poesie che venivano sempre tradotte, e così abbiamo tradotto per la prima volta forse un'ottantina di poesie che non sono state tradotte ancora, non solo in italiano ma in nessuna lingua.
Questo libro lo possiamo considerare una specie di ritratto di Izet in tutte le sue sfaccettature, come uomo, come uomo politico, come uomo, uomo della cultura, uomo rappresentativo di una realtà europea?
Sì, ma purtroppo c'è un aspetto tragico anche in questa problematica. Si è stabilito un criterio che a me non piace e purtroppo è un criterio che troviamo noi che veniamo dalla ex Jugoslavia dappertutto. Si tratta di una situazione particolare. Noi da 10 anni serviamo al mondo e all'Europa, Europa culturale, per fare i rapporti di guerra. E così si è stabilito questo criterio. Voi da lì, da quelle parti lì, voi potete, dovete scrivere prima di tutto e anche solo sulla guerra. E così da noi l'Europa aspetta sempre le sceneggiature di guerra, le poesie di guerra e quelle di amore, quelle di altre passioni umane, non sono riservate più, o almeno adesso, attualmente non sono riservate, non sono il nostro consentita il nostro mestiere. Io conosco un poeta che ha scritto una raccolta bellissima di poesie d'amore, e una casa editrice in Germania non l'ha voluto pubblicare dicendo che non c'è nessuna traccia di guerra, della guerra balcanica, come si dice, con una dose di ipocrisia terribile. Quella guerra si chiama la guerra balcanica per evitare sempre la Jugoslavia, il nome della Jugoslavia. Adesso la guerra balcanica, questa guerra non è stata la guerra balcanica, è stata una guerra in Jugoslavia. Allora noi siamo condannati a servire all'Europa e al mondo attualmente come poeti di guerra. E questo purtroppo viene sempre ripetuto, e oggi abbiamo un articolo sui giornali qui a Trieste dove sta scritto: Lise Zarelic, il testimone di guerra, il testimone di città martire di Sarajevo e così via, è sempre quella logica che...
Quindi ci stai dicendo che in pratica l'Occidente guarda alla Bosnia o alla ex Jugoslavia o a quanto ne è rimasto con una forma di immagini fortemente stereotipate, cioè questi paesi sono i paesi della guerra, questi paesi non possono parlare di altro, questi paesi ci devono ricordare che esistono ancora le guerre e non possono per esempio parlare d'amore, parlare di cose più quotidiane, più intime anche talvolta. È vero questo quindi? C'è uno stereotipo così forte, così doppio che impedisce di essere accettati se si scrive qualcosa di diverso? O è anche in mezzo quello che lo stesso Izet dice in una poesia, c'è anche in mezzo questa vergogna dell'umanità, ritegno dell'umanità a parlare d'amore? Non siamo più capaci di farlo, quindi dobbiamo per forza solo parlare di tragiche realtà che poi vengono intese più come scoop che come, come dire, coinvolgimento di una comunità internazionale.
Gli stereotipi ce ne sono tanti sicuramente. La cosiddetta comunità internazionale in realtà faceva parte della guerra, è una parte della guerra jugoslava. Gli stereotipi di un paese dove si combatte per nulla, per uccidere, per i territori, questi stereotipi si sono stabiliti da 10 anni, ma la guerra jugoslava non è niente di nuovo nella storia né europea né quella mondiale. Ricordiamo solo le guerre del Novecento e poi quella guerra in Vietnam, dove gli americani hanno ucciso 3 milioni di uomini. Per non parlare della seconda o della prima guerra mondiale. Ma l'ipocrisia della comunità internazionale è molta ed è grave. È così che noi abbiamo bisogno, il mondo ha bisogno di una reinterpretazione di tutta questa guerra jugoslava, perché fino a ieri si parlava solamente di Milosevic come un focus, come in italiano focus. Di guerra, e adesso da 9 mesi il Milosevic non c'è più e la guerra c'è lo stesso. Allora ci vuole una reinterpretazione. Io ritengo che gli americani, che sono i nostri, la nostra polizia, che sono molto responsabili, anche l'europeo, anche voi italiani, anche e poi il presidente americano di fatto è il mio presidente, perché io non ho il diritto di votarlo. Se lui decide i confini della mia patria, o non so come dire, perché io non posso andare alle urne e dire di no o di sì. Va bene, tutta questa problematica, noi siamo molto amareggiati e noi non crediamo proprio a questo progetto nuovo, globalizzazione. No, io personalmente sono molto scettico e non credo nulla proprio, perché tutta questa roba mi ha costato 200.000 di vite umane, 500.000 feriti e oltre 2 milioni dispersi per tutto il mondo. E gli americani avevano dato a Milosevic il mouse davanti al loro computer nella base militare di Dayton a farle i confini della Bosnia. Non sono stato io, loro. allora non l'hanno, avevano, come dire, non era considerato crimine di guerra, ma dopo nel Kosovo sì. Noi che conosciamo ogni giorno, ogni notizia di questa guerra, pensiamo in un altro modo. Non sono preciso, ma ci vuole una precisione, perché la mia amarezza è perfetta.
Senti, io vorrei farti adesso una domanda più tecnica, insomma, da traduttore, e vorrei che alla risposta partecipasse anche Raffaella. Anzi, partirei da Raffaella, se mi consenti. Com'è stata questa esperienza a quattro mani? È la prima o no?
No, a tre mani. Lei con due, io con una.
Sì, è stata la prima, e spero che non sia l'ultima, perché è stata un'esperienza magnifica. Ci siamo divertiti moltissimo. Per me è stato estremamente arricchente avere questa possibilità di lavorare con Sinan, e soprattutto di lavorare su un'opera così importante, così veramente completa come quella di Zezzerajlich. Dicevo, ce ne saranno delle altre, perché sicuramente abbiamo già cominciato la traduzione del libro degli epigrammi romani, proprio di Sinan, e poi abbiamo intenzione di fare grandi cose, praticamente di tradurre tutta la poesia balcanica e tutte le opere, insomma, abbiamo grandi progetti.
E io ho anche una curiosità mia, in quanto anch'io traduco di tanto in tanto, e vorrei chiedere a entrambi un ricordo di qualcosa di particolarmente impegnativo da tradurre, cioè quali sono stati, anche in termini se volete divertenti, episodi che vi hanno creato le difficoltà più grandi, no? Di solito ci sono dei momenti in cui le difficoltà sembrano insuperabili, o per determinate parole, o per determinate immagini, o per determinati riferimenti culturali che stanno dietro a un poeta e che chi traduce non sempre in grado di condividere, soprattutto se, come Raffaella, ad esempio, tu vivi in una realtà completamente diversa che è l'Italia, già Sinan è più vicino, insomma, come sensibilità, più vicino alla situazione del paese in cui l'autore poi vive. Non so se sono stata chiara, ecco, cioè vorrei che ci raccontaste di qualche episodio che ha generato maggiori difficoltà e come poi avete sciolto questa difficoltà.
Una cosa che ci ha facilitato è stata proprio questa, io credo, il fatto di essere io italiana e Sinan croato, e comunque proveniente dalla ex Jugoslavia. Questa è stata una combinazione giusta, secondo me, perché riuscivamo in qualche modo sempre ad entrare nel testo. I punti più difficili credo che siano stati quelli in cui l'espressione era più semplice, i punti della quotidianità, quella più, più normale, per così dire, ecco, quelli, riportarli senza banalizzare le cose, quello secondo me è stato uno dei punti più difficili. Non so se Sinan condivide con me, posso dire che ci siamo divertiti molto comunque, anche se qualche volta l'abbiamo mandata al diavolo, sia così fra di noi, sia poi lo chiamavamo ogni tanto e...
Sì. Non hai qualcosa da aggiungere in merito?
Ma io sono molto grato a Raffaella per il lavoro che ha fatto. Io, che non sono italiano, che capisco la lingua italiana in linea di principio sulla carta, e ho studiato il latino e il greco, e questo fenomeno di imparare la lingua con gli occhi e non con le orecchie, allora mi fa tante difficoltà qualche volta, e noi abbiamo fatto questa traduzione a quattro mani proprio in un modo molto efficace, lo dico senza modestà perché sono sincero e noi ci teniamo molto. Poi sono d'accordo con lei, quei versi diciamo più semplici ci davano qualche difficoltà e lo tenevamo al corrente, l'abbiamo chiamato qualche volta e così abbiamo prodotto anche qualche aneddoto interessante, ma è lui qui che sta ascoltando ogni sillaba e non è per, e non è per